L'abbiamo in collegamento Wanda Bonardo, che è responsabile Alpi di Lega Ambiente. Ben trovata, buongiorno Wanda.
Buongiorno a voi.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Abbiamo bisogno di refrigerarci, almeno con la mente, no? Per chi purtroppo non riesce a muoversi dalla città. Bandiere verdi assegnate anche quest'anno, ma anche bandiere nere, eh? Non vi siete tirati indietro, quindi racconteremo il bello ma anche il peggio delle montagne italiane. Insieme facciamo questo bilancio di 20 anni di Carovana delle Alpi. Insomma, 20 anni sono tanti. In questi 20 anni che cosa è successo alla nostra catena montuosa più importante, più alta? Che cosa è cambiato? Insomma, le chiedo un parere così.
Beh, intanto abbiamo visto crescere le buone pratiche e le abbiamo viste in alcuni casi quasi portate a sistema, nel senso che prima erano singoli individui che si prodigavano, adesso ci sono cooperative, ci sono gruppi, ci sono piccole comunità, ci sono comuni, e quindi c'è un segnale molto forte e molto positivo, tant'è che di anno in anno noi assegniamo sempre più bandiere verdi e sempre meno bandiere nere.
E
diciamo,
questo...
le nere sono rimaste costanti e le verdi in crescita.
Esatto, quest'anno sono state ben 19 quelle verdi assegnate da Lega Ambiente su tutto l'arco alpino, giusto?
Sì, da sempre così.
Senta, qual è la regione con il maggior numero di bandiere verde? Perché insomma, più o meno le regioni alpine hanno avuto, insomma, delle località d'eccellenza, delle assegnazioni, no? Ma ce n'è qualcuna che ha superato di gran lunga le altre?
Sì. Sicuramente il Piemonte, e anche per la qualità delle bandiere, perché come dicevo prima non sono singoli casi, ma sono delle vere e proprie comunità. Dopodiché subito di seguito c'è la Lombardia. Chiaro che anche dovuto alle dimensioni e alla superficie di montagna che possiedono queste due regioni. Però il Piemonte veramente ha un sacco di bellissime situazioni.
Ecco, questo ci fa molto piacere, soprattutto perché pochi secondi fa parlavamo della situazione del Piemonte per quanto riguarda la crisi idrica, per il livello sottotraccia del Po e per i problemi che derivano anche dal fatto che i manti nevosi si riducono sempre di più.
Sì, in questo caso, in questo periodo, la responsabilità è tutta quanta della montagna, lo dico chiaramente, tra virgolette, nel senso che è piovuto poco e soprattutto non è nevicato, e quindi non c'è questa riserva d'acqua stoccata in montagna che poi durante l'estate alimenta la pianura. Non ce n'è. Io ieri ero su un ghiacciaio e non vi posso dire, la situazione era spaventosa, era peggio di quel che ho visto 4 anni fa, e addirittura non c'era un filo di neve sopra il ghiaccio, mentre adesso dovrebbe esserci uno strato corposissimo.
Quindi diciamo che dottoressa Bonardo, in questi 20 anni è cambiato il profilo proprio delle nostre montagne, i ghiacciai.
Sì, cambia la morfologia delle montagne, cambia di anno, quasi di mese in mese oramai, perché io che sono un'abitudine delle montagne, ogni volta che ci torno vedo i ghiacciai completamente modificati, ma anche quel che sta attorno, perché aumentano le frane, ci sono delle modifiche del paesaggio, la vegetazione cambia, cioè tocchiamo proprio con mano i cambiamenti climatici.
Eh sì, questo è impressionante. Qualche mese fa ci siamo sentite per quello che riguarda anche gli impianti di risalita abbandonati, che diventano dei mostri perché magari non c'è più la possibilità di raggiungere delle zone che non sono più sciistiche, perché forse anche meno innevati, i cambiamenti climatici hanno creato anche questo, per cui dei mostri che rimangono sulle nostre montagne, cambia anche quindi la modalità di raggiungere determinati luoghi, cambiano le montagne e cambia il turismo. Però parliamo prima di cose belle, dottoressa Bonardo, perché insomma vogliamo dar merito a queste 19 località che si sono aggiudicate le bandiere verdi. Intanto, come vengono assegnate le bandiere verdi?
Sono il risultato del lavoro dei regionali e dei circoli, chiaramente anche del mio coordinamento nazionale, di un anno intero, nel senso che noi osserviamo le località montane, vediamo che cosa si muove, monitoriamo, vediamo quanto queste attività stanno evolvendo, e poi ovviamente decidiamo di premiarle. Premiamo, come dicevo, tutto quel che diciamo che l'arco di situazioni è molto ampio, va dal turismo all'agricoltura, alla cultura, alla capacità di restaurare, ricostruire, fare comunità, insomma tutto quello che secondo il pensiero di Legambiente è utile, sostenibile, in qualche modo viene premiato. Chiaramente deve essere un'eccellenza, altrimenti non ne vale la pena.
Esatto, quindi diciamo 19 località sono sicuramente un buon numero, potrebbero essercene anche di più vista il progressivo miglioramento nel corso del tempo, come diceva all'inizio.
Ma io credo proprio di sì. Noi oramai facciamo monitoraggio a tappeto, quindi è difficile che ci sfuggano delle situazioni, però può anche darsi che alcune ci siano sfuggite e voglio credere che anche per un senso di emulazione aumentino sempre di più.
Eh sì, c'è competizione.
E tra l'altro noi lavoriamo proprio in questo senso, perché abbiamo proclamato le bandiere il 18 giugno con un grande summit dove abbiamo convocato le vecchie bandiere insieme alle nuove e abbiamo fatto in modo di costruire una rete che si era un po' persa col Covid e adesso lo stiamo riprendendo alle fila e stiamo facilitando quelli che sono i rapporti, le relazioni, in modo che ci si scambino le buone pratiche, ci sia un'emulazione, ci si rafforzi anche, perché io dicevo alle bandiere, voi non siete soli, cioè siamo dentro questa rete e questo fa sì che le bandiere poi sul territorio riescano a contaminare anche altri pezzi di realtà ed è fondamentale, perché così effettivamente si induce un cambiamento.
È vero, si induce un cambiamento, un ritorno virtuoso anche alla montagna, come nella storia dell'azienda agricola Damos de Pieve di Cadore. È molto difficile poi selezionarle per raccontarle, però questa è particolare perché è una scelta pionieristica di tornare a vivere in montagna, in una montagna che si spopola, e invece loro hanno scelto ovviamente di riportare in vita un borgo quasi dimenticato. E poi la storia, da si parte dal bosco, dall'incontro di tre aziende leader nel settore premiate per la capacità di ricostruire una filiera del legno che sappia tenere insieme molte aziende, il legno che appunto abbiamo visto 2 anni fa, mi sembra, soprattutto nella zona della Val di Fassa, c'è stato un problema enorme, no? Con queste acque, con questi alluvioni che sono venuti giù, che hanno distrutto parte della vegetazione, no? Quindi capiamo anche il contributo di chi sceglie di rinforzare un po' tutta anche la filiera del bosco, del legno.
Sì, 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 in questo caso poi la bellezza di questo progetto, il motivo per cui noi l'abbiamo premiato, è sì da un lato la ricostruzione della filiera del legno, perché in Italia oramai è sparita da anni, ma anche questa capacità di intendere il bosco come ecosistema nella sua complessità, quindi non solo un qualcosa che produce il legname, che è utilissimo su molti fronti, ma anche un qualcosa di cui fruire, un qualcosa che deve essere conservato e gestito in un certo modo, quindi il taglio non casuale, ma un taglio che finalizza ad esempio lo stoccaggio della CO2, che è fondamentale nei boschi, che finalizza il mantenimento del territorio, onde impedire forme di dissesto. Quindi questa visione d'insieme che mi permette da un lato di operare dal punto di vista economico, avere anche degli introiti, ma dall'altro di mantenere al meglio un ecosistema.
Assolutamente sì, il tema della sostenibilità che è portato avanti da tante aziende, ma anche da tanti comuni, come appunto il comune di San Giovanni Bianco in provincia di Bergamo, proprio per la mobilità sostenibile, oppure Malborghetto Valbruna, Udine, che insomma ha coinvolto le associazioni di volontariato e ha favorito l'accoglienza di un turismo sostenibile. Si danno da fare anche i comuni montani.
Sì, 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 sicuramente. Cioè, il bello delle bandiere è che c'è questa mescolanza tra privato e pubblico e nel pubblico sono predominanti i comuni, i piccoli comuni. Abbiamo qua e là qualche parco, a volte premiamo anche, perché noi premiamo dei progetti, premiamo anche regioni e province, ma di rado i protagonisti sono i piccoli comuni.
Giustamente. Mi sembra ovviamente giusto, anche perché effettivamente per evitare che spariscano, che vivono soltanto in determinati determinati momenti dell'anno, durante la stagione sciistica e poi quella estiva per il turismo, devono sopravvivere perché sono una ricchezza culturale fondamentale per il nostro paese. Adesso veniamo alle note dolenti, perché ci sono state delle bandiere nere anche quest'anno. Il Piemonte ne ha conquistate tante di verdi, ma è la prima anche sulle bandiere nere, con tre in Piemonte, una in Valle d'Aosta, una in Lombardia, insomma un po' tutte le regioni se la sono aggiudicata, anche una speciale nelle Marche. Perché?
Sì. Ecco, diciamo che il filo rosso che unisce una bandiera del Piemonte, una della Valle d'Aosta, anche altre, e in particolare quella delle Marche, è proprio quello che era, di cui si è fatto cenno già in precedenza, cioè questa montagna che sta cambiando in conseguenza dei cambiamenti climatici e non solo, che quindi non può più permettersi di fare degli investimenti pubblici, quindi soldi nostri, assurdi, per sostenere delle attività che non hanno futuro, e mi riferisco chiaramente agli impianti sciistici, all'innevamento artificiale e a tutto quel che ne consegue. E con questa idea orribile di trasformare la montagna in Luna Park, che è spaventosa perché fa sì che si vadano a cementificare, a modificare delle zone, dopodiché queste zone saranno perse per sempre, perché il turismo naturalistico non potrà mai radicarsi e prendere piedi, che invece è turismo che avrà futuro e che dura 365 giorni l'anno, non solo un mese d'inverno e un mese d'estate. Ed è comunque, insomma, un atto di violenza, io lo dico chiaramente, nei confronti degli ecosistemi, che invece dobbiamo proteggere, perché solo la funzionalità ecosistemica ci aiuterà a difenderci dai cambiamenti climatici e dai disastri.
Insomma, quello a cui stiamo assistendo, come dicevamo all'inizio di conversazione, è proprio questo, cioè i risultati già li stiamo concretamente vedendo e sono spaventosi. In conclusione, Wanda Bonardo, stavo parlando prima ai nostri radioascoltatori anche di quelli che sono gli aumenti che quest'anno toccano a causa ovviamente del caro bollette, che tocca il settore turistico, tocca tutto quanto, insomma la filiera certo, italiana, no? Della produzione anche industriale. Allora le chiedo, lei viene giù dalla montagna proprio in questi giorni con i sopralluoghi, ha notato degli incrementi per quanto riguarda ad esempio gli impianti di risalita, i servizi? Così le chiedo un parere proprio da viaggiatrice e da consumatrice.
Ahimè, io non uso quasi mai gli
ecco,
impianti.
Giustamente.
Quindi non faccio testo.
Ho individuato la persona sbagliata.
Non glielo so dire, sì, perché è chiaro che in alcuni casi, ma raramente uso gli impianti, in genere uso le mie gambe.
Complimenti.
E per il resto, sì, no, è guai se non fosse così, anche perché ci si mantiene in forma comunque.
Bene,
invito tutti a fare così.
Sì,
a usare le proprie gambe, anche perché l'esperienza è molto differente rispetto all'esperienza di una cabinovia, di una funivia. Però ecco, devo dire che, ad esempio, sono stata a Chamois, che è l'unico comune italiano che non ha una strada servito da una funivia, e quello, essendo un servizio pubblico, ha i costi di sempre.
Ai costi di sempre, va bene, quindi sappiamo che...
Perché? Ma quello è un servizio pubblico, per gli altri non glielo so dire.
Ma giustamente, lei le fa a piedi, ma è così che dovremmo fare in montagna. Il problema è che magari, come accade, mi denuncio, mi dichiaro e mi vergogno anche facendolo, ma è così, bisogna essere onesti, facendolo una settimana all'anno si arriva già col fiato corto, no? Magari per un anno di lavoro. Quando si arriva in montagna, l'idea anche da sotto, no? Di guardare la meta a cui si vuole arrivare, anche solo quello magari spaventa. L'idea, forse bisogna soltanto mettersi in viaggio piano piano, con uno zainetto leggero.
No, mettersi in viaggio, perché vi assicuro che la dimensione, la percezione, le emozioni non sono assolutamente paragonabili con quel che voi riuscite a percepire andando sugli impianti. Cioè è un lavoro, non è solo un qualcosa che serve alla natura, che serve, è proprio un qualcosa che aiuta noi stessi a riflettere nel nostro rapporto con la natura, perché se si va avanti con gli impianti è un finto rapporto con la natura, cioè si crede di essere nella natura, ma non si è, cioè è qualcosa di più profondo. Quanto che ognuno di noi deve perseguire, quindi magari non si va meno in alto, tra l'altro non è così salutare andare in alto senza esserne abituati, sappiamo che il nostro corpo non è soddisfatto, problemi di cuore, problemi di respirazione qui. Piano piano, che ne so, prima una camminatina di mezz'ora, poi un'ora, poi due ore, e si raggiungono dei luoghi straordinari.
Quanto è vero.
E senza impianti, ed è un'altra cosa il mondo senza impianti, è un'altra cosa, veramente. Riuscite a assaporarlo molto, ma molto di più, e veramente vi invito perché ne vale la pena.
Beh, grazie
e
davvero.
Poi vi ritrovate anche in forma.
Esatto, vi ritrovate anche in forma, ma soprattutto poi avrete smaltito quelle calorie che avrete acquistato, perché si mangia talmente tanto bene in montagna che insomma di solito ovviamente si abbonda, ma perché giustamente poi si smaltisce strada facendo. Grazie a Wanda Bonardo, è sempre un piacere averla ospite qui. Abbiamo parlato delle bandiere verdi con la responsabile Alpi di Legambiente. Una bellissima conversazione, grazie e buon lavoro.